Geronimo. Lettere e libri con Iari Bernasconi.
Nonna Assunta dice che il bambino è come una lucertola. Dice che la lucertola striscia di qua e di là, attenta ad ogni rumore e movimento, registra tutto quello che la circonda, si ferma un momento come impietrita e quando fiuta un pericolo si infila in una fessura veloce come un razzo e il bambino è così. Nonna Assunta gli dà il nome lucertola. Iniziamo così, con una citazione più che significativa, l'intervista all'autore del recentissimo Il bambino lucertola, Vincenzo Todisco, che è qui con noi. Buongiorno.
Buongiorno.
Vincenzo Todisco, Il bambino lucertola è il suo romanzo appena uscito da Armando Dadò, il numero uno di una collana tutta nuova che porta il nome, diciamo, aereo La Libellula. Ma io prima di tutto vorrei cominciare con lei, che è nato a Stanz nel 1964, figlio di immigrati italiani e che ora vive nel cantone dei Grigioni, a Rezüns, il paese dell'acqua minerale, per intenderci. Bastano questi pochi accenni biografici per intuire, credo, una storia di appartenenza o identità culturale multipla che è in fondo comune a molti svizzeri. Lei, Todisco, su Wikipedia è definito come Schweizer Schriftsteller, lo dico in tedesco perché curiosamente esiste solo la pagina tedesca, e su Viceversa Letteratura.ch è invece definito come, cito, scrittore grigionese di origini italiane. Tutto vero e tutto falso, forse. Cosa significa per lei intanto il concetto di appartenenza o appunto addirittura identità culturale?
Io direi quasi tutto vero, perché io sono nato nella Svizzera interna e ho trascorso i miei primi anni di vita a Lucerna, figlio di genitori che sono arrivati in Svizzera alla fine degli anni 50, quindi quando ci fu la grande migrazione di massa in Svizzera, però nato in Svizzera, cresciuto in Svizzera integrato molto molto presto. Poi da lì siamo passati in Engadina, dove ho imparato il romancio, perché ho fatto i miei primi due anni di scuola dell'infanzia, i primi anni di scuola elementare in romancio, e a casa abbiamo sempre parlato l'italiano, svizzero tedesco e tedesco si imparava così, en passant, e sono diventato quello che si potrebbe dire un grigionese modello, perché parla le tre lingue.
Identità culturale multipla non la disturba come espressione. Io parlavo anche di appartenenza a un certo punto. Forse appartenenza è quasi paradossale.
Diciamo che non mi disturba più. All'inizio, fino forse all'età dell'adolescenza, ma questo penso sia anche naturale, c'erano questi momenti così di dubbio dove non sai esattamente a quale cultura, a quale identità appartieni. Fino al momento in cui ho capito che non è quella la domanda, cioè si diceva sempre spesso sei mezzo svizzero, mezzo italiano, sei mezzo romancio, mezzo grigionese, non si è mezzo di niente, si è le due cose o le più cose tutti assieme. Questo, a partire da quel momento, l'ho sentito come un forte arricchimento.
Del resto, a livello di svizzeritudine, va anche detto che poi lei ha studiato all'Università di Zurigo letteratura italiana e francese.
Letteratura francese, quindi ecco, vado a completare il quadro delle quattro lingue nazionali e delle tre lingue cantonali grigionesi.
Oggi lei insegna del resto a Coira, che è anche una sorta di cittadina crocevia. Veniamo però, Vincenzo Todisco, ai suoi libri e in particolare al suo ultimo libro. Ricordo comunque il suo esordio nel 1999 con Il culto di Gutenberg e altri racconti, coedizione PGI e Armando Dadò, a cui sono seguiti, se non sbaglio, tre romanzi per le edizioni Casa Grande, un altro per Armando Dadò, fino a questo Bambino Lucertola, che, va detto subito, è uscito prima in tedesco nel 2018 per Rotpunkt Verlag e dopo una serie di, in fondo sì, romanzi e libri scritti in italiano, insomma un libro in tedesco, Das Eidechsen Kind, oggi autotradotto e appunto da poco in libreria. Cosa significa, cominciamo da qui, questo cambio di lingua improvviso che tra l'altro le ha permesso di figurare tra i finalisti dello Schweizer Buchpreis, il premio svizzero del libro dedicato alle pubblicazioni in tedesco?
Allora, abbiamo detto prima che ci sono queste due culture, tre culture, queste due lingue, in modo particolare il tedesco e l'italiano. Un po' meno il romancio, perché poi il romancio sono stati 5 anni che ho trascorso in Engadin il romanzo oggi lo parlo però non lo scrivo. Quindi queste due lingue, l'italiano e il tedesco, hanno sempre fatto parte del mio repertorio. L'italiano è sempre stato quello che io definisco la lingua della pancia, perché è la lingua con la quale sono cresciuto, quindi la lingua degli affetti, la lingua della passione, dei ricordi, tutto quello che serve per scrivere dei libri. Mentre il tedesco è sempre stato la lingua, chiamiamola, della testa, perché è stata la lingua che per molto tempo ho usato per studiare, per la scuola, per il lavoro. A un certo punto è nato il desiderio, direi proprio anche l'esigenza, di portare questa lingua della testa, di farla scendere nella pancia. E l'ho fatto scrivendo Das Eidechsenkind. Poi ci sono anche altri motivi che ho scoperto dopo, per i quali proprio questo libro ho dovuto poi alla fine scriverlo in tedesco, prima in tedesco e poi in italiano. Però ecco, diciamo che è stata proprio questa esigenza mia di dare al tedesco questa dimensione di pancia che non aveva ancora.
In che modo, del resto, questa è una domanda che mi sorge spontanea, il lavoro di scrittura è stato diverso? Perché non si può sottovalutare come italiano e tedesco abbiano una sintassi e una morfologia profondamente diverse, che impongono in fondo anche di organizzare diversamente il pensiero. Ecco, è vero che lei è perfettamente bilingue, ma forse il processo creativo cambia secondo le peculiarità della lingua.
Sì, allora io devo ammettere, devo dire anche che un primissimo tentativo, ma questo risale a moltissimi anni fa, di scrivere questa storia era stata proprio in italiano. E non funzionava proprio per via della lingua. Per quanto mi riguarda, per come io la sento, l'italiano la sento molto come una lingua molto barocca, molto colorita, molto enfatica, mentre il tedesco è una lingua più asciutta, più sintetica. E per scrivere questa storia ci voleva una lingua asciutta, che non avevo ancora. Adesso penso forse di averla attraverso questo libro, ma che non avevo ancora in quel momento. Quindi il tedesco era lo strumento necessario a scrivere questa storia, che è una storia in ombra praticamente, quindi anche un po' claustrofobica, come lo era il tedesco per me, racchiuso nella testa, no? Quindi era anche così un atto di liberazione, se vogliamo, di scrivere questa storia in tedesco.
E veniamo dunque allora a questa storia, Vincenzo Todisco, la storia drammatica di un bambino nascosto. Siamo nella seconda metà del Novecento, immersi nella realtà e, mi permetto di dire, nelle derive dell'immigrazione italiana in Svizzera, anche se a differenza del paese di origine del protagonista, Ripa, la Svizzera viene sempre solo nominata freddamente come paese d'accoglienza. Gastland, penso in tedesco. Il bambino Lucertola è figlio di due immigrati che, pur di non perdere il lavoro e non deludere il padrone, decidono di fingersi soli, obbligando di riflesso il figlio a una clandestinità prolungata e asfissiante. È una deriva oscura della storia dell'immigrazione in Svizzera. Cosa l'ha spinta a scavare in questa direzione? Ci parlava anche di un primo tentativo in italiano. Come è nato in fondo il progetto del libro? Allora, ma poi soprattutto dopo, in tedesco.
Per me questo libro, Das Eidechsenkind, in italiano Il bambino lucertolo, è il compimento, la conclusione di una trilogia, perché ho scritto prima Il suonatore di bandoneon, dove mi sono così avvicinato già in un primo momento al tema dell'emigrazione. Poi ho scritto nel 2011 Rocco e Marittimo, che per me è il mio grande libro sull'emigrazione italiana in Svizzera, perché racconta, è un libro molto epico se vogliamo, perché racconta la storia di quasi due generazioni di famiglie che lasciano l'Italia e vengono in Svizzera. Quindi è un racconto molto largo, molto vasto sulla tematica, molto anche in un certo senso totale. Io per scrivere quel libro ho avuto modo di attingere alla mia esperienza personale, anche se era molto molto limitata, perché io non ho vissuto l'emigrazione. Io sono nato già in Svizzera, quindi l'emigrazione era qualcosa che concerneva i miei genitori, quindi la prima generazione. Ho dovuto veramente scavare molto nel tema, leggere molto, ma anche parlare molto con le persone. ho conversato molto con persone della prima generazione che avevano avuto l'esperienza dell'emigrazione, e lì, in tutto quello che loro mi raccontavano, trapelava sempre questa storia dei bambini nascosti, e percepivo anche sempre una specie di omertà, dove sì, si accennava questa storia, però nessuno voleva parlarne. Fino al punto in cui poi dopo mi sono veramente incuriosito e ho avuto appunto come l'esigenza di dire: ecco, adesso con Rocco Marittimo ho scritto un libro largo che copre molti molti aspetti dell'emigrazione, e manca un po' magari un aspetto dove mi fermo e scavo e quindi vado veramente in profondità, ed era questa storia di questi bambini nascosti.
Del resto il libro spinge quasi alla claustrofobia, è una parola che ha utilizzato lei. Lei, bisogna dirlo, ha davvero cercato la prospettiva del bambino clandestino, e dunque, appunto, a differenza del romanzo largo che era stato Rocco e Marittimo, qui i luoghi del romanzo, a eccezione di Ripa in Italia, è l'appartamento e il palazzo in cui vive la famiglia di immigrati. Potremmo quasi dire che la geografia è formata dai mobili intorno a cui si muove il bambino lucertola.
Sì, addirittura il bambino praticamente misura tutto l'appartamento con i suoi passi, visto che deve vivere all'interno delle mura domestiche e spesso anche nella penombra o addirittura al buio. Il bambino misura le distanze che lo dividono da una porta, da una parete, da un mobile, attraverso il numero di passi che servono per arrivare fino a quel punto. Questo era naturalmente una grandissima sfida, raccontare, cioè creare un romanzo che si svolge all'interno di un caseggiato, di una vecchia casa, con più appartamenti, però spesso addirittura l'azione si svolge non soltanto all'interno di questo caseggiato, ma all'interno di una stanza o all'interno di un armadio addirittura, o sotto il letto, quindi spazi molto molto chiusi e molto ristretti.
Il romanzo, al di fuori della famiglia del bambino lucertola, è anche popolato, direi, da personaggi che assumono quasi un valore emblematico, e del resto, più che con il loro nome, il lettore li registra con i soprannomi: il padrone, la capitana, che fa parte della tremenda coppia di custodi del palazzo, ignoranti e razzisti, anche un poco supponenti, o ancora il professore, che permette in fondo al bambino lucertola di scoprire anche il mondo dei libri. Le è sempre esagerato parlare di una simbologia?
No, però io non pensavo a una simbologia quando ho scritto. Io mi sono reso conto, scrivendo, che non è un romanzo di denuncia, cioè non mi interessava additare qualcosa che concernesse la Svizzera. Per me questa è una storia universale. Voglio dire, ancora oggi in altre parti del mondo, nella stessa Svizzera, se pensiamo ai sans-papiers, ci sono tutt'oggi bambini che vivono clandestinamente. Non è un problema o diciamo un fatto che concerne soltanto la Svizzera. Per questo ho sempre cercato anche di rendere universale la storia, quindi è il bambino che non ha un nome, quindi potrebbe essere qualsiasi bambino in qualsiasi parte del mondo. Ho usato appunto il paese d'accoglienza, che può essere qualsiasi altro paese d'accoglienza, e tutti questi personaggi: dappertutto c'è un padrone, dappertutto ci sono degli schiavi o dei semischiavi, dappertutto ci sono dei custodi, come sono questi due beri. Ecco, più che una simbologia, era proprio il fatto di rendere universale questa storia. È chiaro, poi uno capisce che è ambientato comunque in Svizzera, perché da qualche parte poi la devi ambientare, però per me è una storia universale, parla di questo bambino costretto a vivere questa esperienza grammatica, che però è un'esperienza sicuramente non unica, non limitata nel tempo, ma che si ripete purtroppo continuamente in ogni periodo storico e in ogni parte del mondo.
C'è un aspetto che mi incuriosisce ed è quello della presenza dell'arte nel libro. L'arte fa capolino fra, possiamo dirlo, il razzismo e la violenza della clandestinità, in particolare l'abbiamo detto con il professore o ancora la sorella del padrone che suona il violino, ma l'arte non sembra al tempo stesso essere sufficiente a vincere le pressioni dell'ignoranza, della paura.
No, non è sufficiente a fare questo, però è sufficiente a fare in modo che il bambino non diventi veramente una lucertola, cioè non diventi un animale e perda le sue sembianze umane. E questa era la grande sfida nella stesura di questo romanzo, cioè fino a che punto posso andare, fino a che punto mi posso spingere, fino a quando il bambino cessa di essere un bambino e diventa veramente un animale, un rettile. E il bambino alla fine poi dopo decide il lettore, decide la lettrice se il bambino è salvato o non è salvato, però penso di avere anche accanto a tutta questa dimensione drammatica che c'è all'interno di questo caseggiato, questo bambino che vive, che fa questa esperienza. Bisogna immaginare la cosa peggiore che si possa fare a un bambino è quella proprio di tenerlo rinchiuso, di non farlo uscire, di farlo vivere nella paura, nella clandestinità. Eppure c'è sempre anche questa dimensione, la nonna, le storie della nonna, il ricordo della nonna, ci sono le storie, ci sono i libri, la letteratura, c'è il mappamondo del professore. Quindi c'è questo mondo altro e diverso, che è un mondo naturalmente di immaginazione, di fantasia, che permette però al bambino di assumere una dimensione umana che lo salva in un certo senso, perché grazie a questo, grazie all'arte, come l'ha chiamata lei adesso, questo bambino non diventa veramente un rettile.
Ha citato anche il personaggio di Nonna Assunta, l'abbiamo sentita prima nella citazione di apertura. C'è un altro personaggio in fondo, al di fuori del contesto artistico, che però aiuta il bambino Lucertola a esistere o a resistere, ed è Emmy, una bambina, ragazza. Parlare di amore in un contesto così sembra francamente eccessivo.
Amore molto speciale, un legame molto molto forte, perché Emmy è una ragazzina, anche lei ha le sue particolarità, cresce in una famiglia difficile, con molti problemi all'interno di questo caseggiato, quindi si sente molto vicina anche al bambino Lucertola, e crescono insieme. Lei mantiene il segreto, però poi è chiaro, Emmy raggiunge una certa età e vuole uscire, vuole abbandonare questo microcosmo del caseggiato, mentre il bambino Lucertola e poi il ragazzo Lucertola ormai non riesce più ad abbandonare la sua gabbia, un po' come Novecento, del monologo di Baricco, che poi è anche diventato un film, che nasce e cresce in questa nave e non riesce poi più ad abbandonarla. È un po' lo stesso destino.
C'è un altro personaggio a cui succede qualcosa di simile, ed è il bambino e poi ragazzo Carlos, che però non può più muoversi in fondo perché è obeso, gigantesco, e rimane chiuso fisicamente in quei luoghi. Nel caso del bambino Lucertola, oramai la gabbia è più mentale che fisica a un certo punto.
Giusto, ci sono queste due contrapposizioni, l'ha detto molto bene questo ragazzo, anche lui bambino prima, che simboleggia anche l'immobilità, quello che magari è successo anche spesso alla prima generazione, quindi il fatto di non riuscire poi a evolversi e a fare un passo avanti nel processo di non solo di integrazione ma anche mentale. I genitori del bambino Lucertola non fanno altro che pensare a un ritorno che non si avvera mai, e non fanno altro che pensare alla costruzione di una casa che non sarà mai finita, perché è un'utopia, un sogno che non si avvera. Carlos rappresenta un po' anche questo, questa immobilità, questo fatto di non riuscire a uscire da una situazione molto stretta che lo condiziona molto. Ecco.
I due ragazzi simboleggiano anche bene quelli che possono essere gli effetti di questa clandestinità, di tutte le derive, le sofferenze provocate. In Svizzera, e nella Svizzera tedesca in particolare, mi sembra, il tema dell'immigrazione e appunto di queste sue derive, gli abusi, l'accoglienza per certi versi disumana, continuano ancora oggi a risvegliare un certo interesse. Come se lo spiega? È un modo forse per fare i conti con il passato, o la curiosità magari per una pagina di storia oggi difficile anche da concepire, se pensiamo che l'integrazione degli italiani e dell'italianità in Svizzera può considerarsi buona se non ottima?
Sicuramente è un modello di integrazione molto ben riuscito, che bisognerebbe trasportare anche altre categorie di stranieri, chiaro. Sul fatto dei bambini nascosti ho notato durante la stesura del romanzo, ma soprattutto dopo, quando ho iniziato a fare le letture, gli incontri, le presentazioni un po' dappertutto. E mi sono accorto che c'è ancora molta omertà, cioè non si parla molto di questo tema. Prima perché ci sono molte persone che hanno vissuto questa esperienza e che l'hanno rimossa, persone che hanno riportato dei traumi anche a causa di questa esperienza e non ne vogliono parlare. Adesso piano piano se ne parla. E poi c'è anche la prima generazione che non ne vuole parlare, quindi parlo dei genitori, che sono oppressi da un sentimento di colpa anche, no? E di vergogna anche, perché certo erano costretti in qualche modo a nascondere i bambini, però loro stessi hanno recluso i propri bambini. E piano piano questa tematica così sta emergendo e se ne parla, se ne discute, sono usciti diversi studi anche su questo, altre opere letterarie. Insomma, è un po' un tema legato anche all'immigrazione, forse anche perché quest'anno ricorrono poi i 50 anni dell'iniziativa Schwarzenbach, quindi c'è tutto un discorso anche politico dietro che si sta facendo ed è un tema molto attuale.
Vincenzo Todisco, io prima di salutarci vorrei comunque tornare alla scrittura o traduzione o riscrittura di questo libro. È una domanda implicita, e cioè non si sentiva pronto quando ha iniziato il romanzo in italiano, dopo qualche anno l'ha scritto in tedesco e oggi lo autotraduce in italiano. Cos'è successo nel frattempo?
Diciamo così che scrivendo questo libro ho trasportato la scrittura solare, che diciamo che c'è in italiano, a una scrittura più asciutta e ombrosa che può essere in tedesco, e da lì poi sono dovuto ritornare all'italiano. Penso di essermi portato dietro qualcosa nella scrittura in italiano, perché è chiaro, questo libro anche in italiano chiedeva di essere scritto in una certa maniera, usando un certo linguaggio, usando anche un determinato punto di vista. Un critico cinematografico ha detto che uno dei pregi di questo libro è quello che, a quanto pare, sono riuscito a mantenere sempre nel libro il punto di vista del bambino, cioè come se io avessi collocato una cinepresa sulla spalla del bambino e poi chi legge poi vede tutto quanto e vive tutto quanto attraverso gli occhi dei bambini. Non è il bambino stesso che racconta, è una persona terza che racconta, quindi un narrante neutro, che però entra nell'ottica del bambino e ci racconta, ci fa vedere tutta la storia attraverso gli occhi di questo bambino. Non lo so, si vede che era necessario passare attraverso il filtro della lingua tedesca per pulire in qualche modo l'italiano e arrivare a questo uso più sobrio della lingua italiana per poter raccontare questa storia.
Una storia che naturalmente noi consigliamo a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori di Alice. Grazie Vincenzo Todisco.
Grazie mille, è stato molto interessante, grazie.
Io ricordo che abbiamo parlato dell'ultimo romanzo di Vincenzo Todisco, Il bambino lucertola, appena uscito per Armando Dadò nella neonata collana La Libellula.